Radio Incredibile, Spend Your Music, Spend Your Time.
Ok, va bene. Allora, bentornati ospiti di Radio Incredibile. Andrea, come sta andando questo TEDx?
È intenso, oserei dire, anche per noi che siamo qui fuori a intervistare quando scendono dal palco i nostri speaker. Siamo arrivati al numero 5.
1, 2, 3, 4 e 5. Siamo... Non abbiamo seguito il tuo intervento perché eravamo
qui.
Siamo qui fuori in castigo, qui dietro a fare... le interviste, siamo in compagnia di, io leggo il tuo nome, dimmi se è giusto,
sì.
Piero Massimo, ok?
Giusto,
tu sei dove? Piero Massimo, e sì. L'accento del cognome invece va su?
Macchini.
Esatto. Io purtroppo ragazzi ho un problema con gli accenti,
avrei
detto Macchini, non ho ricevuto corrette dizioni,
lezioni di dizione.
Esatto. Allora, questo nostro nuovo ospite ha già avuto il suo intervento e ci porta un po' anche qui una voce diversa. No? Abbiamo sentito l'edilizia, abbiamo sentito il bullismo, abbiamo sentito la divulgazione scientifica e filosofica, adesso arriviamo al teatro, se non vado errata.
Sì, diciamo che il tema che ho portato è come l'umorismo mi ha salvato la vita, quindi ho portato diciamo più l'esperienza personale su come sono riuscito sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno e come l'umorismo poi mi abbia salvato realmente la vita, perché nasco dopo la morte di un fratello dove porto il suo nome anche, quindi diciamo che ho parlato di questo, più che di teatro, di comicità o di spettacolo in generale, però diciamo ho fatto un intervento spettacolare, nel senso che comunque mentre spiegavo la trama, insomma, del mio intervento facevo anche ridere le persone attraverso
Beh, dopo vorrà dire che rivedremo
la registrazione
dell'intervento.
La comicità salverà la vita, questa cosa è stata vera negli ultimi mesi più che mai?
Sì, come no, più che mai, anzi sotto il lockdown è stato difficile per me, duro il non avere rapporto col pubblico, dato che venivo da 4-5 stagioni molto intense di spettacoli. Però allo stesso tempo è stato bello perché poi ho riscoperto tante cose e comunque poi mi sono dato molto da fare con lo streaming, ho fatto degli spettacoli macchini a domicilio e streaming dove ho raccolto anche i fondi per l'ospedale di Fermo in particolare e quindi diciamo che non sono stato mai fermo e la comicità aiuta perché comunque in periodi difficili se anche metti un pensiero complicato, quindi diventa tutto più difficile, quindi se riesci in un certo senso a dare più importanza alla che poi sono due facce opposte alla stessa medaglia, il dramma e l'umorismo, no? Se riesci a dare importanza anche un po' più alla parte che ti fa ridere è meglio, però sono due cose che sono concatenate perché uno non può ridere se non parte attraverso una cosa drammatica.
Certo, quindi ridere, saper ridere, non deridere, ma
esatto.
Saper ridere anche della situazione difficile,
sì,
drammatica.
Ma soprattutto se impariamo a ridere di noi stessi, poi è più facile ridere le cose che ci capitano attorno, perché quella è la cosa più difficile, ridere di noi stessi.
Ridere di sé vuol dire guardarsi allo specchio, credo.
Sì, conoscersi.
Conoscersi, ok.
Saper riconoscere ciò di cui possiamo ridere di noi stessi senza sentirci umiliati.
Esatto.
Infatti era quello che volevo chiederti, cioè la risata oggi è stata un pochino spogliata dalla sua innocenza, no? La risata oggi sembra un po' sempre una derisione per quello ti ho fatto quella battuta, perché mi sembra sempre che uno debba molto stare attento a quello che dice e come lo dice, e però nello scambio dell'ironia, le persone tendono ormai a confondere ironia e sarcasmo, no? Come se fossero...
Sono due generi differenti,
due generi differenti, e anche nella parola di ogni giorno sembra sempre che la risata sia preoccupata, no? Oddio, posso ridere, non posso ridere, si può ridere, non si può ridere. Come si muove un artista in questo senso?
Beh, io diciamo non mi faccio problemi, proprio taglio la testa al toro, così, no, non ci penso proprio, rido e basta. E diciamo che sono molto abituato a ridere me stesso, quindi poi dopo quando rido degli altri è un po' un attimo di sfogo per me, perché comunque il comico è quello che sceglie, secondo me, di scivolare sulla buccia di banana, cioè di far vedere il proprio ridicolo, di mettersi veramente in gioco. E è facile ridere degli altri perché uno ride perché non tocca a te ma tocca a quell'altro, però la cosa difficile invece è capire come e invece poi ridi di te stesso, perché nel momento in cui ridi di te stesso ridi dei tuoi drammi e in realtà ti stai facendo una sorta di autoterapia, quindi è un lavoro molto molto più profondo. È ovvio che alla fine il pubblico non gli interessa semplicemente di ridere del tuo dramma, ma vuole che tu lo condisci, lo rendi un po' più romantico, un po' più accattivante questo dramma, che lo rendi con una visione più generale, più nazionale, con i neuroni a specchio, no?
Sì, sì.
Cioè riuscire a avere un'empatia col pubblico e fargli capire che comunque il problema mio è anche il problema suo, quindi si ride insieme fondamentalmente. E poi dopo, se andiamo insomma nella parte più intellettuale, diciamo, dell'argomento dell'umorismo, sì, ci sono tanti tipi di risata, no? Cioè, chi ama di più ridere con lo humor nero, no? Battute sulla morte e cavoli vari, chi invece ama di più la risata leggera di pancia, grassa, no? O come diceva Totò, riusciva a far ridere il pubblico con tutte e cinque le vocali, insomma, capito? Quindi se andiamo a fare un po' uno studio scientifico, vediamo che gli argomenti per farli ridere con le cinque vocali differenti sono diversi.
Mi veniva una domanda, perché io, per esempio, in questi ultimi anni mi so un po', come posso dire, ho visto non sempre di buon occhio tutto l'umorismo che è andato in televisione, che è sempre stato molto ripetitivo, cioè tutte le trasmissioni di comici, mm-hmm, che possono essere, che ne cito qualcuno senza, sì, che nessuno me ne voglia, tipo i vari Colorado Caffè, Zelig, okay, eccetera, eccetera, in cui ho fatto molta fatica, devo dire, a trovarci dell'umorismo, perché mi sembravano, come posso dire, dei refrain che tornavano sempre. E a me, tolto il primo, la seconda volta non mi faceva ridere più.
Però è un po' la stand-up comedy, no? Nel senso, come formato.
Ma non c'è una sostanziale differenza, no? La stand-up comedy è un genere, cioè, voglio dire, in Italia viene chiamato cabaret, in Inghilterra e in America stand-up comedy. Diciamo che il mondo televisivo tende un po' a appiattire, a fare quel
riprodurre dei canoni che hanno funzionato, esatto, una volta, quindi per un po' funzionano sempre.
Esatto, e quindi per 10-15 anni ci siamo sorbiti di una comicità zelighiana, ma prima c'era il drive-in, prima ancora, certo, c'erano altri, anche il bagaglino, no? Che andava su più sulla parodia, no? E beh, quello però è un mercato, il mercato televisivo, che va oltre al mercato personale, diciamo.
Quello che volevo, che mi veniva anche in mente, è il professionista o l'artista che lavora su quello, come posso dire, non si sente un po' sminuito nel dire, siccome questa cosa funziona la faccio funzionare? No, perché so sordi.
Sono bravo. Cioè, nel senso...
Mi ha guardato, voi non lo vedete, ma mi ha guardato.
No, ma nel senso che sicuramente a volte è come un po' andare a votare, no? A volte devi attappare il naso, devi votare almeno peggio, e la stessa cosa è il lavoro. Cioè, far ridere, sì, allora, per me far ridere mi ha salvato la vita, però campo anche di questo mestiere da quando ho 25 anni, quindi mo c'è una 43, quindi devo dire, tanti spettacoli sì, li fai molto bene, ti piace, altri spettacoli vorresti rimanere a casa, non far ridere la gente, non vorresti ridere te, no? Quindi entra anche nel mezzo il mestiere. Poi dopo, quando c'è il cinema, la televisione, sono dei mezzi per cui tu hai la possibilità lì forse di... insomma, stringe, no? Lavora col naso attappato, diciamo, per poi sapere che fai in palco invece dove ti dai più libertà, no?
Certo.
E diciamo che secondo me il problema televisivo, che è stato per tanti anni, era un po' la dinamica delle tempistiche, cioè dovevi stare nei 3 minuti, nei 5 minuti, e parti big, insomma, cioè dovevi avere quelle tempistiche lì, e quindi uno stava un po' stretto nella struttura comica, drammaturgica comica, che era battuta, 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 quindi il racconto
si perdeva. In mezzo a questo pletora di battute che tu dovevi fare per tenere su
battute, esatto, slogan, no? La
battuta slogan,
invece penso che comunque a quello che uno fa, come quello che fai tu, ci si arriva proprio con una storia, quindi ci devi avere anche un po' il tempo di
La storia è una storia farcita di battute,
ecco.
Però chiaramente alla fine, dopo un'ora di spettacolo, ti dici, ah, ok, ho capito anche che storia mi voleva raccontare, diciamo.
Certo.
Io perlomeno lavoro su più strati, c'è chi vuole ridere le pancia e capisce solamente per... chi invece ha una sensibilità più alta e capisce, no, forse mi voleva dire anche questo, e chi invece dice, ah, cacchio, ho fatto una bella satira sociale, eccetera, eccetera.
Senti, chi è che ti fa ridere?
A me adesso mi fanno... chi mi fa ridere come persona, che cosa mi fa ridere?
Allora, chi ti fa ridere come persona prima?
Allora, come persona mi fa ridere tante persone, devo dire in maniera particolare. Se devo andare sul mainstream oppure posso
Tutti
rimanere
a... Puoi dire anche mia madre,
infatti, capito? Cioè, mai fregato il nome, insomma, mamma mi fa ridere tantissimo. In questo periodo rido tantissimo con i miei figli, cioè, ho due figli piccoli, 4 anni e mezzo e quell'altro di 2, una femminuccia 4 anni e mezzo e 2, sono eccezionali, mi fanno ridere veramente del cuore. Ma io sono uno che ride tanto, comunque, rido tanto. Adesso per dire, quando mi hai detto... Ho pensato che cosa mi fa ridere, io adesso sto intrippato con i video su YouTube, spesso volentieri sono coppie che prendono le montagne russe, dove ci sta lui che fa il figo, fa il forte e dice lei non ti preoccupa, poi parte la montagna russa e tu vedi il tipo che sviene e io vado a cercare quei video lì perché mi fanno ammazzare di sale.
Non sapevo neanche dell'esistenza di
questo. Ma mi è capitato, stai facendo zapping social, una volta vedo un video da lì e cioè sto alla ricerca, me li salvo anche.
Amore a prima vista
questi video. E io so uno che non è mai salito sulle montagne russe perché mi fanno paura.
C'è un po' il trash anche, no? Ci fa ridere.
Però questa è una sorta di del ridere, ecco, come diceva lui, di un tipo umano che è quello che sì. fa il bandano solo se poi dopo...
Ridi perché non succede a te ma succede a lui,
Allora, penso che ognuno ha il suo scheletro nell'armadio, in termini di risata, pure penso le cose scene.
Senti, mi veniva in mente un'altra brevissima, non so poi se... il titolo di questo TED era Cambiamenti.
Sì.
Ecco, il tuo fare il comico, penso che... Intanto è cambiato il tuo modo di fare il comico in questi 18 anni di carriera e se ti ha cambiato?
Sì. Allora, mi ha cambiato sostanzialmente nel senso che mi ha salvato la vita proprio, cioè se non facevo il comico ero un drogato, ero un depresso a quest'ora, quindi mi ha salvato la vita proprio perché nasco dopo la morte di un fratello e quindi... Diciamo sono venuto al mondo per portare la gioia, prima la famiglia mia, poi a un certo punto vedevo, facevo ridere a tutti, dico ma sarà il mestiere mio perché non faccio l'idraulico, l'elettricista, e poi a un certo punto l'ho deciso di farlo, chiaramente questo è stato un percorso anche parallelo di ricerca mia personale e io sto in continua ricerca, io adesso lavoro molto su una comicità che si mischia molto con la visual comedy, col mimo, con la tecnica e quindi ho una ricerca della comicità mia, diciamo, no? Però comunque va sempre di pari passo a che tipo di storia vuoi raccontare. Perché sì, puoi far ridere, ma alla fin fine per far ridere devi raccontare una storia. E una volta la storia tua, una volta è l'aneddoto di un amico tuo, una volta è quando è nata mia figlia, una volta è mamma che prende la pensione, un'altra volta è un audiomessaggio che arriva prima delle elezioni nella città di Fermo, quindi
tutti
esatto, e quindi capisci, cioè, una volta è Salvini, una volta è Renzi, una volta è Di Maio, insomma, si ride.
Di materiale ce n'è.
Vabbè, se
già. Direi.
Però lo devi mettere a servizio della storia che vuoi raccontare. Perché se no non c'è un cazzo da raccontare.
Certo.
E quindi non è più interessante, mi ferite 10 minuti e poi non diventa più interessante.
Quindi lì interviene il tuo, tra virgolette, occhio anche, no? Nel senso il tuo intervento è quello. Cioè
se sali su un palco e decidi di far ridere la gente, puoi raccontare anche le barzellette, va benissimo, ma a me quello che mi interessa è capire come le barzellette a te ti hanno cambiato la vita. Cioè... Perché raccontare le barzellette le sanno raccontare tutti, capito? O più o meno tutti, dai, diciamo che comunque ci sono tante persone che le sanno raccontare. Però è la differenza la fa lo spettacolo, secondo me, quando tu racconti una barzelletta perché a te ti ha suscitato un'emozione vera e che vai a trovare qualcosa di più profondo. Okay. Questo è.
Va bene, penso che è stato un bel intervento.
Sì.
Grazie
a voi.
Grazie mille.
Salutiamo gli amici di Radio Incredibile dicendo che possono andare a farsi una risata quando vogliono, va bene?
Esatto. Ciao. Grazie, ciao.
Radio Incredibile. Spend your music, spend your time.